Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna. Nuovo appuntamento insieme in questa settimana in cui c'è ancora tanto da parlare del derby contro il Modena, ma in cui è arrivata soprattutto, insomma, la partita di Spezia come tema dominante al centro della trasmissione, con una gara che, lo ricordiamo, si giocherà alle 16:15 di sabato, con non poche novità che potrebbero arrivare dal punto di vista della formazione crociata. Tra poco ne parleremo. Intanto vi ricordo che, come sempre, potete scriverci al 333 9200 170, SMS, WhatsApp. Già ne sono arrivati parecchi, tra poco li leggeremo. Avremo diversi ospiti per analizzare appunto quanto è successo, ma anche proiettarci alla sfida di Spezia, che per il Parma come obiettivo deve significare il potenziale ritorno alla vittoria. Non che sia una crisi quella crociata, assolutamente no, però non può che essere questo l'obiettivo, dopo che il Venezia ha raggiunto il Parma in vetta alla classifica di Serie B, e che dopo il fatto che la vittoria, insomma, non arriva da due turni. Intanto ricordiamo che, tra poco ne parleremo anche nel servizio, che ieri si sono giocati gli ultimi due recuperi della Serie B. Come sapete, le sfide di Lecco e Brescia erano state lasciate in stand-by ad inizio campionato, le prime due, con non poche partite da recuperare. Bene, entrambi pareggi ieri. Il Brescia ha pareggiato in casa del Sudtirolo a Bolzano per 1-1, il Lecco invece ha pareggiato 0-0 in casa del Como, e questo va un po' a completare il quadro della classifica. Ora tutte le squadre hanno lo stesso numero di partite giocate. Il Parma in vetta insieme al Venezia a quota 30 punti. Al terzo posto c'è la Cremonese a quota 25, proprio come il Como, in virtù appunto del pareggio di ieri, 25 punti. E poi due squadre a 24, ovvero il Palermo e il Catanzaro, il Modena a 23, il Cittadella a 22. Poi chiudono la prima parte della classifica il Cosenza a 19 punti, il Bari a 18. Diciamo che siamo arrivati ad un punto del campionato, anche come diciamo classifica, che la griglia è definita, ecco, si può dire definita la griglia delle squadre che lotteranno per i primi posti e per la zona playoff. Questo mi sento di poter dire, ma tra poco ne parleremo anche con i nostri ospiti. Dunque Parma, Venezia, la Cremonese e il Palermo subito dietro, insieme ad alcune squadre più o meno sorpresa del campionato, il Catanzaro, il Como stesso, il Modena, e poi forse la sorpresa lì davanti è più di tutto il Cittadella, che zitto zitto è arrivato all'ottavo posto a 22 punti, una squadra che negli ultimi campionati non aveva fatto lo stesso brillante percorso fino ai playoff delle stagioni precedenti. Ricordiamo anche, prima di addentrarci poi nei temi ancora di Parma-Modena, quale sarà il prossimo turno, giornata numero 15 di Serie B, che inizierà venerdì sera alle 20:30, c'è Palermo-Catanzaro, quindi una sfida in piena zona playoff. Alle 14 di sabato Cosenza-Ternana, Venezia-Ascoli, Feralpi-Salò-Cittadella, e ancora Pisa-Cremonese, Modena-Reggiana. Un nuovo derby per i canarini proprio contro la Reggiana, sappiamo molto più sentito, proprio come quello del Parma, e sono due derby di fila per il Modena. Alle 16:15 invece ci si giocherà Spezia-Parma, domenica alle 16:15 la chiusura della giornata con Sudtirolo-Como, Brescia-Sampdoria e Lecco-Bari. Questo è il quadro. Ma in attesa del nostro primo ospite, facciamo il punto in casa Parma con già alcune possibili tematiche legate alla formazione crociata anti-Spezia nel servizio di Marco Bernardini. Eccolo qua.
Ora la classifica di Serie B ha una sua fisionomia più precisa e definita. Niente più asterischi e gare in meno dopo gli ultimi due recuperi Como-Lecco e Sudtirolo-Brescia, entrambi finiti in parità. Al Parma interessava particolarmente il risultato dei lariani di Mister Fabregas, che però ottengono un solo punto e, pur appaiando la Cremonese al terzo posto, restano indietro di 5 lunghezze rispetto al duo di testa composto dai crociati e dal Venezia. Un vantaggio buono ma non rassicurante, anche considerando la risalita dei grigiorossi e il primo mezzo passaggio a vuoto della truppa di Pecchia, che finora non era mai rimasta secco di vittorie per due giornate di fila. A confortare, in entrambe le occasioni tra Lecco e Modena, è stata la reazione mostrata nella ripresa, quando, complici anche i cambi, la squadra non si è persa d'animo, attaccato a testa bassa, mettendo in seria difficoltà gli avversari, che pure nel primo tempo non erano mai andati in sofferenza. A Spezia sarà il momento delle scelte, soprattutto in attacco nel ruolo di prima punta, dove scalpitano ben 3 giocatori. Bonny, il titolare sin da inizio stagione, sta attraversando un calo fisiologico e nel derby di sabato è uscito all'intervallo per lasciare spazio a Charpentier, mai visto così brillante sotto l'aspetto fisico, e che pur sprecando 2 palle gol clamorose mantiene un'elevatissima media realizzativa con 2 reti segnate in appena 104 minuti giocati in campionato. L'ultima carta, scivolata un po' indietro nelle gerarchie, è il croato Čolak, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva, che però non timbra il cartellino dallo scorso 7 ottobre a Venezia e, nonostante la situazione di svantaggio, ha messo piede in campo solo nei minuti finali di fronte al Modena. Curiosamente, tutte e 3 le reti di Čolak e le 2 di Charpentier, entrambi più centravanti d'area rispetto a Bonny, che può essere anche impiegato da trequartista sulle fasce, sono arrivate da subentranti, a testimonianza che chiunque dovesse iniziare dalla panchina può rivelarsi utile alla causa anche in corso d'opera. Un'arma in più per il Parma, che vuole ritrovare il bottino pieno.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme, abbiamo subito il nostro primo ospite collegato, è Gianluca Azzurlini della Gazzetta di Parma, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Eccoci di nuovo in compagnia. E allora Gianluca, intanto parto da questa notizia, la designazione arbitrale di sabato per Spezia Parma, gara che sarà arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo, gli assistenti saranno Rocca e Luciani, il quarto uomo scatena, al VAR, lo sottolineiamo bene, ci saranno Gariglio e Paganese. Ringraziamo anche il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo nell'ascolto. Gianluca, parto da qui perché insomma forse l'amarezza non è ancora andata via per questo arbitraggio, per questa scelta scellerata del gol del Modena, questo abbaglio, ecco, diciamo così.
Beh, il meme che è stato anche fatto vedere da TV Parma, secondo me è la miglior rappresentazione di una nefandezza, non si può definire in altro modo, perché diciamo sarebbe stata una decisione già discutibile in tempi di non VAR, perché comunque il fuorigioco sembrava abbastanza evidente, ma in un periodo storico in cui si annullano gol per fuorigioco di 3 centimetri, 4, che sono assolutamente ininfluenti sull'azione, qui c'è stata una deviazione che fanno vedere bene la ripresa TV. Sinceramente l'arbitro è stato precario a Chiffi per tutta la partita, può anche non averlo visto, avrebbe dovuto, ma che il VAR non lo corregga è assolutamente incredibile, cioè è veramente, chiudo qua perché di più non c'è da dire. Diciamo che questa volta non hanno designato un internazionale ed è già qualcosa, perché dopo Pairetto e Chiffi abbiamo dato, insomma, credo che gli internazionali in Serie B, comunque, al di là del fatto che Pairetto e Chiffi sono andati in B probabilmente perché in A non hanno avuto un grande rendimento, ma un internazionale quando va a arbitrare la B, secondo me, non è motivatissimo, non è così carico, è brutto da dirsi, ma lo hanno dimostrato entrambi nelle 2 partite arbitrate al Parma. Ecco, l'unica cosa, non credo e non penso al complotto contro il Parma, insomma, è purtroppo un andazzo generale di un uso del VAR sconsiderato, come è avvenuto anche ieri sera in Champions League, che il rigore dato dal 98esimo al Paris Saint-Germain, che stava perdendo in casa 1-0 con Newcastle, ma insomma, se qualcuno l'ha visto è ancora più scandaloso del fuorigioco del Parma, perché almeno quello è talmente evidente che non si può discutere, ma anche lì è un rigore incredibile e con il VAR non avrebbe potuto essere dato in nessun modo nel mondo normale.
È vero, diciamo così. È vero Gianluca. Intanto ricordo, per scriverci SMS e WhatsApp a 333-920-0170, stiamo anche cercando un po' di sistemare l'audio, Gianluca, che ti sentiamo con del rimbombo. Ascolta, è vero, sono d'accordo su questo. Io ti chiedo un tuo parere, la società ha fatto una scelta ben precisa, Del Prato ha parlato a chiare lettere, ma senza polemiche di troppo, ecco, diciamo, senza toni esagerati, via. Del fatto, subito dopo la gara Pecchi ha tergiversato giustamente, cioè come scelta voluta, comunque il Parma si è fatto sentire. Sei d'accordo su questa scelta? Si poteva fare di più, di meno?
No, è giusto così, perché se no dopo diventi antipatico. Già è una squadra po' dominante in Serie B. Bisogna farsi sentire, bisogna far capire che insomma non siamo fessi, non si è fessi, si è visto quello che è stato combinato, ma sbraitare troppo serve di più magari se fossi in bassa classifica di A e contro le grandi ti trattano male, ma in Serie B che sei in testa alla classifica e comunque considerato tutto, abbiamo avuto anche, adesso non ricordo il numero esatto, ma credo 9 rigori a favore, quindi non c'è quest'anno neanche quella difficoltà ad ottenere quello che ti viene quando c'è. Alla fine questi due ultimi arbitraggi sono stati non certamente favorevoli, l'espulsione di Hernani e anche quello, poi qualche altra occasione c'è stata, però insomma le persecuzioni arbitrali sono altre, è giusto però far capire che attenzione, insomma, l'errore contro il Modena è un errore che è inaccettabile sotto qualunque punto di vista, ecco, quindi sottolinearlo è giusto, tenere i toni un po' bassi anche perché non bisogna dare alibi alla squadra che comunque alla fine nel primo tempo contro il Modena non ha giocato bene e paradossalmente proprio dopo il gol dato al Modena si è visto il miglior Parma, aveva già cominciato il secondo tempo ma dopo il gol si è visto un Parma insomma grintoso, reattivo e quant'altro.
Sì, perché poi bisogna sempre pensare che non c'è la controprova, è chiaro che senza un gol del Modena non lo so, il Parma avrebbe prodotto lo stesso numero di occasioni nella ripresa, non si può sapere, avrebbe probabilmente addirittura vinto, non si può sapere, di certo è stato un episodio determinante. Va detto, Gianluca, e qui veniamo a questioni più tecniche e non arbitrali, diciamo che secondo te cosa non ha funzionato in questo primo tempo, che un po' da tutti, anche dallo stesso Pecchia, è stato indicato come chiaramente il momento della gara dove il Parma è stato meno prestante nell'arco degli interi 90 e oltre minuti?
Ma più che non ha funzionato il Parma, direi che ha funzionato bene il Modena, che è venuto qua per giocarsi la sua partita e nel primo tempo c'è riuscito in modo esemplare, complici giocatori che sono un po' come dire stanchi, perché Bonny non ha la vivacità aveva a inizio stagione, lo stesso si può dire di Benedicac, e quindi insomma si è visto nel secondo tempo quando è entrato un folletto come Camarà che in pratica il Modena in difesa non riusciva a capirci nulla, ogni azione era un potenziale gol o comunque azione da gol, e ha preso anche una traversa tra l'altro, lo stesso Charpentier è un punto di riferimento più importante, insomma il Parma ha questa forza davanti di poter cambiare modulo in corsa, pensiamo solo all'innesto di Partipilo, 2 mesi che era fuori, 20 minuti, prima ha fatto le prove generali, poi ha segnato con una botta incredibile di quella insomma che non tanti suoi compagni fanno quando sono sotto porta, quindi il problema è stato lì, Modena molto ben messo in campo, perché Modena un po' viene sottovalutato, ma attenzione è una squadra che lotta per i playoff, non è una squadretta il Modena, è venuto qua per giocarsela con prudenza, con delle ripartenze, e l'azione del gol iniziata sì dal fuorigioco, però ci avevano infilato, ecco, poi se non c'era quel tocco non so cosa succedeva, ma alla fine l'unica ripartenza che gli hai concesso hai preso il gol in fuorigioco, va bene, però hanno creato l'occasione e quindi non era così facile giocarci contro.
No, assolutamente. Mi aspettavo però, Gianluca, non so cosa ne pensi tu, un Modena un po' meno rinunciatario, poi certo ogni partita va tagliata in base al momento, al contesto eccetera, però ecco, le premesse della squadra di Bianco, del gioco di Bianco, erano quelle di un gioco un po' più spettacolare, forse meno appunto meno in difesa.
Sì, io infatti mi aspettavo una partita più, come dire,
più aperta,
più brillante, perché il primo tempo è sembrato un po' la falsariga di quello con la Reggiana in un certo senso, a differenza però della partita con la Reggiana nel secondo tempo il Parma ha trovato un po' in un certo senso il bando da matassa, c'è stato il gol del Modena a rompere uno nel paniere, però avrebbe meritato alla fine anche la vittoria il Parma, anche perché Bianco è stato preso proprio dalla proprietà del Modena, perché è l'antitesi di Tesser, che è un allenatore tradizionale che punta tutto sulla ripartenza e contropiede, mentre invece il Modena di quest'anno è una squadra che sostanzialmente le partite le ha quasi sempre giocate, qualcuna l'ha persa proprio per forse perché ha giocato troppo. Secondo me comunque Bianco ha visto che aveva molte assenze, perché mancavano almeno tre titolari, tra cui Strizzolo, che non è un'assenza da poco di davanti,
poi anche Gerli, ecco, in mezzo al campo, va detto.
Esatto, Gerli che è il regista, insomma un po' il coordinatore della squadra, ha guardato le partite del Parma e ha detto: ma stiamo nei primi danni e vediamo cosa succede, proviamo a ripartire. Secondo me è stato, ha fatto un po' violenza a se stesso, ma ha preso atto che il Parma è più forte del Modena e ha cercato di imbrigliarlo. Questo è stato, e credo che al Tardini vedremo spesso squadre con questo atteggiamento, perché adesso un po' il Parma l'hanno studiato e hanno visto soprattutto le difficoltà a volte difensive che ha il Parma quando viene preso in velocità oppure sui calci piazzati. Certo che la potenza davanti del Parma è tale per cui se insomma qualcuno innesta il turbo, alla fine il Parma riesce comunque a reagire, ed è la differenza rispetto all'anno scorso.
Sì, questo è assolutamente vero. Poi nella partita col Modena c'è stata anche tanta sfortuna, perché certo ci sono i gol sbagliati, però sono quelle partite che sembrano a un certo punto fino stregate. Proviamo, Gianluca, a guardare verso Spezia. Oggi come Gazzetta di Parma il collega Marco Bernardini scrive: Camara, Partipilo, Charpentier, utili forze fresche. Di certo tu prima hai parlato giustamente di qualche giocatore un po' stanco, vabbè, ci sarà Somma squalificato, Bonny, Benedicac. Ecco, secondo te si può pensare qualcosa fin dall'inizio?
Sicuramente sarà il cambio a centrocampo con rientro di Hernani,
certo.
E non c'è Somma e quindi si apre qualche spazio. Bisogna vedere, perché Partipilo reduce da 2 mesi di infortunio, quindi sicuramente non sarà, credo, partente. Cambierà qualcosa, probabilmente Dichiara dovrebbe essere partente sulla fascia, e a centro difesa Circati, che rientrerà, insomma Circati è tornato dall'Australia, quindi però è imprescindibile nella difesa del Parma di quest'anno, secondo il mio parere. Davanti sarebbe il momento, credo, di Charpentier, perché ormai è chiaro che ha superato Čolak nelle gerarchie, però non so, perché a Bonny Pecchia dà molta molta fiducia e preferisce forse partire comunque con lui, vedere se è in giornata, che magari ti sblocca la partita, e poi cambiarlo dopo un tempo, che tanto comunque le alternative ci sono. Sicuramente rigiocherà Mann, che deve riprendere diciamo un po' di carburazione, ma qui c'è l'alternativa di Partipilo. Camara, ecco, io Camara è una carta molto bella, insomma, è un giocatore che è ritornato esattamente come l'avevamo lasciato, ha avuto un grave infortunio, è stato fuori, per sua fortuna nella sfortuna ha potuto recuperare nel periodo estivo, ha perso meno tempo di altri perché si è fatto male poco prima della fine del campionato, ha portato la pausa estiva e poi è rientrato adesso a novembre, quindi è riuscito, però l'abbiamo rivisto com'era, cioè è veloce, ha spunto, in Parmigiano a volte si dice estrate confusione, ma in positivo, cioè crea confusione agli avversari però. E quindi io spero e penso che qualche volta riesca a partire dall'inizio, senza dimenticare che c'è comunque in mezzo alla partita con la Fiorentina di Coppa Italia. Qualcuno dice: Parma punta Coppa Italia, sì, però le partite è sempre meglio giocarsele, perché abbiamo visto anche in passato esempi non illuminanti, che se tu rinunci in partenza a una partita, poi in quella successiva non hai la mentalità giusta, quindi siccome poi c'è Fiorentina e Palermo, vanno tutte giocate, e quindi credo che giocherà un po'. Secondo me potrebbe essere Camara con lo Spezia, attenzione, perché a Spezia troveremo un ambientino simile l'eco da parte del pubblico, eh? Ricordiamoci quello che, come ci avevano accolto nella famosa partita della promozione in Serie A, per noi fortunatamente finita benissimo, e un po' insomma gli spezzini con tipo spezzini con il Parma ce l'hanno a prescindere, e la squadra è messa male, è quasi, non dico all'ultima spiaggia, ma insomma è terz'ultima partita per tornare in A, e terz'ultima rischia di farla fine Benevento, quindi attenzione, perché sarà
il picco è un campazzo, pubblico vicino, quindi speriamo che non sia come Lecco, ecco, dipenderà magari dallo Spezia, però pubblico e campo sono simili. Lecco, ecco.
Sì, sì. La differenza forse è che proprio il terreno di gioco forse in migliori condizioni, ecco, questo magari
beh,
può...
Beh, peggio di quello di Lecco, credo
sì,
che,
è difficile.
Forse sarà quello del Feral Pisano che non gioca sul suo campo perché sta facendo dei lavori, ma un terreno di gioco sì, così...
Pensa Gianluca che a Lecco anche qualche collega diceva no, ma il campo è bellissimo, appena fatto, no, ci vabbè, sembrava un po' strano.
È questione di opinione.
È questione di opinione.
Oggettivamente mi sembra, dove era stato l'anno scorso a Perugia, credo che avessimo giocato su un campo infame, quello del Curi, insomma ogni tanto anche in Serie B si incontrano campi non degni della categoria, ecco, quello di Lecco l'avranno anche rifatto, però insomma è evidente che è un campo fatto per favorire la squadra di casa che ha molta grinta e poca tecnica.
Sì. E Gianluca, guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio, dopo la pubblicità leggeremo anche tanti messaggi, però ce n'è uno in particolare che ti vorrei leggere con un tuo commento. Scrive Gabriele, buon pomeriggio, premesso che vorrei vincere a Spezia, ma a sensazione, viste le nostre ultime due partite e appunto la situazione degli Aquilotti, al momento firmerei per un pareggio, che è un po' anche quello, cioè, che dicevi, non per il pareggio, però per la situazione dello Spezia, per il momento non brillantissimo del Parma, che ne pensi?
Sì, beh, può essere, c'è una settimana in più di allenamento dopo la sosta delle nazionali, il Parma un po'... soffre dei pre-sosta e nei dopo sosta, può essere, allora, un pareggio non, anche se saremmo a due punti in tre partite, però non sarebbe male. Insomma, noi dobbiamo guardare innanzitutto ieri il Como, il Lecco ci ha fatto un favore fermando il Como, quindi sono a cinque punti le terze classificate, perché bisogna guardare non il primato ma la terza, perché le prime due vanno direttamente in A, la terza va ai playoff assieme fino all'ottava, quindi interessa quello, e quindi ci sono cinque punti di margine sul terza piazza. Un minimo di rallentamento ci può stare, l'importante è gestire la crisi perdendo il meno possibile e poi ripartire, quindi ci potrebbe stare, ma dipende, perché
il Parma non entrerà in campo per il pareggio, questa è un po' la filosofia di Pecchia,
questa è una squadra che non è impostata né mentalmente dall'allenatore né come squadra per farlo, anche perché il punto, per così dire, debole, parliamo della prima in classifica, se avete letto, di questa squadra è la difesa. Se noi ci mettiamo a fare una partita difensiva siamo rovinati, nel certo. senso che prima o dopo gli avversari creano occasioni. La forza di questa squadra è centrocampo e attacco, che sono veramente di qualità, direi ottime. Insomma, quest'anno c'è un po' da godersela la squadra quando va in attacco dopo le disperazioni degli anni passati. In difesa invece, insomma, siamo una squadra normale, ecco. Quindi se soffriamo gli altri, si è visto, insomma, con Lecco il primo tempo anche lì, no? Al di là dell'espulsione di Hernani, eccetera, però corner da fermo, gol, colpi di testa, cioè azioni che nascevano, cioè se tu lasci l'altra squadra prevalere il Parma soffre, questo è certo.
Sì, e il Parma soffre, quello l'ha già dimostrato, sicuramente la partita sarà propositiva per il Parma, questa è un po' la logica giustamente seguita da Pecchia. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini, sempre preziosissimo, attento osservatore del Parma, Gazzetta di Parma, lo ricordiamo. Adesso ci fermiamo un po' per la pubblicità, però dopo la pausa torneremo con i tanti messaggi che nel frattempo ci state inviando. A tra poco.
Palla in tribuna.
Il caffè crema e gusto Lavazza gusto classico macinato in una confezione da 4x250 grammi a 5,95 euro. Qui c'è qualcosa sotto.
C'è il sottocosto Coop? Fino al 2 dicembre in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 trovi tantissimi prodotti in sottocosto da non perdere. Questi sì che sono prezzi pop. La Coop sei tu. E per la spesa casa tua vai su easycoop.com.
CNA, il punto di riferimento per aziende e professionisti con cui vincere le sfide più importanti. 7 buone ragioni per iscriverti a CNA. Da oltre 75 anni rappresentiamo gli interessi delle imprese, supportiamo gli imprenditori nella partecipazione a bandi e incentivi, diamo aggiornamenti su normative e agevolazioni fiscali, offriamo una formazione avanzata con seminari e webinar di settore, diamo accesso a sconti e vantaggi esclusivi per gli associati. Entra a far parte del mondo CNA. Visita il sito www.cnaparma.it.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, come sempre il numero per scriverci, sms, whatsapp è il 333-9200-170. Ok, Charpentier preferito, ma per me è assurdo non far mai giocare Čolak, se in forma cosa l'abbiamo preso a fare, scrive il nostro ascoltatore. Sono in parte d'accordo, nel senso che Čolak, io l'ho sempre detto anche tra virgolette politicamente, non poteva restare sempre in panchina. Finora c'è stata una certa rotazione con Bonny privilegiato su altri. È chiaro che poi nel momento Pekka, che li vede ogni giorno a Collecchio, preferisce uno più che l'altro, nelle ultime volte più Charpentier. Di fatto ha ripagato la fiducia, cioè ha segnato a Lecco. E nella partita col Modena lui c'era, era lì, era al punto giusto, al momento giusto. Poi è chiaro che ha sparato quel tiro a porta vuota giusto in centro sulle braccia del portiere, che è stato anche molto bravo Seculin, però diciamo lui c'era, cioè Pekka vede il giocatore in forma e ci può stare. Però è chiaro che anche per Čolak ci debbano essere dei passi in avanti, ecco, nelle gerarchie. Buondì da Mark, allora se perdiamo a Spezia che ha 20 punti in meno e ha fatto 17 gol in meno di noi, allora iniziamo a parlare di crisi, perché sulla carta non ci dovrebbe essere storia. Chiaro, anche un po' un messaggio credo sarcastico il nostro ascoltatore Mark, perché è vero che la classifica dice questo, con lo Spezia che addirittura al terzultimo posto con appunto 10 punti, 20 appunto in meno del Parma, però non sempre la carta fa affidamento, in questo caso la classifica. Poi ad esempio un addetto ai lavori come Doriano Tosi, ex DS anche del Parma, ha detto: la Serie B è l'unico campionato di professionisti in cui la prima può perdere contro l'ultima, diciamo come regola fissa. Chiaramente questo era il suo discorso. Ancora Orlando dice: io credo che a parte la bravura del Modena sia stata una scelta del Parma nel primo tempo nel non voler attaccare con troppa veemenza, consapevole della pericolosità appunto del Modena in contropiede. E beh, ci può stare, questo è un ragionamento che è oculato, è una chiave di lettura possibile. Ampo 60 scrive: direi che Pekka, con le potenzialità di farli sentire tutti i titolari, ed è senz'altro un pregio, a volte si incarta da solo non facendo la formazione più utile per quella specifica partita, ovvero la formazione di sabato non era la più utile, cosa ne pensate? E questo è un discorso interessante, quello di Ampo 60, perché lui dice: Pekka fa le rotazioni per far sentire tutti i titolari, coinvolgere tutti, dare diciamo più o meno un minutaggio a tutti, non perché è caritatevole, ma insomma perché è una logica precisa che ci sta ed è un pregio, scrive il nostro ascoltatore. Però a volte questo esula dall'approccio alla singola partita, dall'avversario di fronte, ma Pekka più volte ha comunque detto di no, che non è così, a domande precise. Però è chiaramente un'idea che molti tifosi crociati si fanno anche dopo la partita contro il Modena. Davidone scrive: scandalosissimo il rigore dato al Paris Saint-Germain, quindi torniamo sulla questione arbitrale. Come minimo ci aspettano adesso scuse per almeno due rigori a Spezia, diciamo come credito per il Parma, come scusa due rigori a Spezia, che vabbè non c'entra niente, però ci sta il discorso del nostro ascoltatore. L'allenatore dello Spezia è molto bravo ad usare il pullman, occhio, scrive Rino, come tante squadre hanno fatto, pensiamo alla Reggiana in casa col Parma, ma non solo. Questo ragionamento riferito appunto al tecnico dello Spezia, D'Angelo. Ricordiamo che nell'ultima uscita lo Spezia ha perso per 2-1 contro la Sampdoria in casa della Sampdoria, insomma una lunga striscia di sconfitte, di pareggi. L'ultima vittoria contro il Feral Pissalò risale a fine settembre, se non vado errato. Ancora vediamo qualche messaggio, ci state scrivendo davvero in tanti. È stata costruita una rosa per salire, la più forte del campionato, le scelte, il modo di giocare deve essere l'allenatore a decidere, ma se non saliremo sarebbe un fallimento. Vedremo Roberto, che insomma, già guarda forse un po' troppo lontano, però il Parma è lì al primo posto, cioè al di là più o meno dei disfattismi. Ecco, dopo queste ultime due partite il Parma resta al primo posto, resta con tot punti, ben 5 di distacco dalla zona playoff. Diciamo che il bilancio dopo 14 partite può essere più che positivo. Anche il portiere andava espulso dopo l'intervento su Del Prato, scrive Bonaz. Forse no, perché c'erano comunque dei giocatori sulla linea. Per me è più scandaloso il rosso che non è stato dato al giocatore dell'Eco quando ha battuto Bonny, e poi il VAR ha concesso rigore, però il giocatore era l'ultimo uomo, perché Bonny ormai batteva a rete senza ulteriori indugi. Quello secondo me è stato un errore ben più grave. Daniele da Medesano scrive: alla Spezia ci sarà da soffrire, andare in campo dando tutto per cercare un risultato positivo. In difesa metterei quelli che considero la coppia di centrali più affidabili, ovvero Cercati e Osorio. Questo state scrivendo in tanti. Io credo che questa possa essere alla fine la scelta di Pecchia, Osorio Cercati, che ormai hanno giocato insieme più volte, forse la coppia che statisticamente ha giocato di più, anzi senza forse, con Del Prato, che secondo me va sempre in campo, è inamovibile al di là del turnover quando ci sono partite ravvicinate, a destra, e Di Chiara probabilmente di nuovo a sinistra, o comunque lo stesso Ansaldi. No, un altro nostro ascoltatore ricorda che 5 punti ce li hanno tolti gli arbitri. Insomma, c'è molta rabbia ancora, molta amarezza su questo fronte. Prima di fermarci, ricordo che dopo la pubblicità ci sarà un nostro nuovo ospite, Luca Ampollini. Leggiamo anche le dichiarazioni che ha fatto ai microfoni di Sport Optus, portale australiano, Alessandro Cercati. Racconta un po' del suo arrivo nel calcio europeo, racconta di essere stato a Leicester per circa 3 mesi con la possibilità di firmare lì, ma a causa della Brexit, che era entrata in vigore 1 gennaio, non gli era stato permesso di restare. Poi dice anche cose abbastanza inedite, ecco, fin qui di questo ragazzo che è tra i crociati più osservati sul mercato, se non il più osservato, e dice: così sono tornato a Parma perché ho la famiglia non troppo lontana e ho avuto l'opportunità di fare alcuni allenamenti a Collecchio. Dopo circa una settimana mi hanno preso da parte e mi hanno detto che gli sarebbe piaciuto avermi per il resto della stagione. Mi sono tolto un peso dalle spalle dopo aver firmato per un grande club, era il mio sogno. Dunque parole davvero di stima per il Parma. E poi ancora: passare in prima squadra, avere un idolo, una figura come Buffon mi ha aiutato molto, aiuta tutti i giovani calciatori, dà consigli e trucchi, ti guida nei primi mesi in cui sei un giocatore della prima squadra. È stato di grande aiuto, un grande onore condividere lo spogliatoio con lui. Ricordo che da ragazzino mi svegliavo alle 2:30 per guardare europei e mondiali con lui in porta. Giocavo a FIFA, lo usavo, poi mi sono ritrovato a giocare con lui, a parlarci. La sua leadership gli ruberebbe questo, dice Cercati, anche in campo. E poi ancora sul Parma: su Parma, città e club che significano molto per me, c'è stato un fallimento e la ripartenza dall'addio, ora stiamo cercando di riportare la squadra dove merita, in Serie A. Giocare la Serie A qui sarebbe un sogno, un ottimo posto per mettere in mostra quello che sei in grado di fare. Queste sono le parole di Cercati, anche per allontanare un po' eventuali voci di mercato che ancora su di lui non ci sono, ma ci sono dei club che ci lavorano. Però, come ha detto anche la scorsa settimana il managing director sport del Parma, Raul Vaiens, tutti i giocatori, soprattutto i giovani presenti in squadra, vogliono avere la promozione in Serie A come obiettivo personale, non solo di squadra, quindi tutti sicuramente resteranno a gennaio, poi chiaro in estate sarà tutta un'altra storia. Allora, prima di fermarci, ricordo che è in corso la prevendita per Spezia Parma, biglietti in vendita fino a venerdì alle 19 per il settore ospiti, costo di 16 euro, disponibili italiani anche sul circuito Viva Ticket e nelle rivendite autorizzate per i possessori della Tardini Card. Poi ci sono le trasferte organizzate come al solito ed è partita anche la prevendita per Parma-Palermo, sicuramente un big match, quello di domenica 3 dicembre, si giocherà alle 16:15. Il Parma comunica che è attiva la prevendita per gli abbonati crociati, abbonati che potranno usufruire della prevendita di acquisto dei biglietti a loro dedicata in programma per quel giorno. Possono acquistare fino a 4 biglietti in qualsiasi settore dello stadio. Tra poco altri messaggi, un nuovo ospite, pubblicità.
Palla in tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme per la partita di contro il Palermo. Intanto saluto Luca Ampolini che è con noi al telefono. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
No, stavo leggendo un messaggio, il nostro ascoltatore, io giustamente ho fatto un errore, ho detto che il 3 dicembre c'è la partita Parma-Palermo, in realtà è il 10 dicembre alle 16:15, ma fino a domenica 3 dicembre c'è la promozione per la prevendita degli abbonati crociati, chiaramente ho invertito le date. Luca, te è passata un po' a te invece l'amarezza per questa direzione di gara, abbastanza discutibile, diciamo così?
No, non mi è passata per niente. E credo che sia assolutamente una vergogna quello che è successo domenica. È un episodio di una gravità assoluta, è un episodio che credo vada analizzato a fondo da Rocchi, designatore, perché non è ammissibile che in momenti di VAR accadano cose di questo tipo. Qui non c'è alcun tipo di interpretazione, qui andava solo fatta una scelta conseguenziale delle immagini, e l'unica scelta possibile era quella di annullare quel gol. Quel gol invece inspiegabilmente è stato convalidato, e quindi non c'è molto da dire, ognuno può trarre le conclusioni che vuole. Un bambino di 6 anni avrebbe visto dopo 3 secondi che quello era un gol da annullare. Questo signore e i suoi collaboratori al VAR viceversa hanno pensato al contrario. Ribadisco, ognuno traga le sue conclusioni. Trovo che sia una cosa molto 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 grave. E poi sai, hai voglia di parlare di calcio, di formazioni sbagliate, di scelte poco felici. Dopo una partita del genere, che il Parma avrebbe sicuramente vinto, perché nel momento di massima pressione è stato regalato un gol agli avversari, diventa francamente difficile poi parlare di altre cose.
Sì, no, è vero. Guarda, si possono avere probabilmente tutte le opinioni che si vogliono sul perché, cioè sulle ipotesi delle immagini viste dal VAR, perché davvero l'episodio è incontestabile, ecco. Non si riesce a capire che immagini sono state viste a questo punto.
Non so, io ti dico, eravamo lì in tribuna, io sono lì a fianco dei match analyst del Parma, e appena il gol è stato segnato abbiamo rivisto tutti nello stesso monitor il replay, e dopo un secondo tutti in piedi e quasi ad esultare, tutti consci del fatto che il gol sarebbe stato annullato, ma ci abbiamo messo 4 secondi per capirlo. Chi fa il gol l'ha convalidato, non so. Però, cioè, vedi, le responsabilità sono sicuramente di questo Serra, che, non so, a mio modo di vedere non dovrebbe mai più arbitrare neanche una partita di amatori, ma anche del...
piace che la tocchi piano.
Ma scusa, voglio dire, se tu non vedi un episodio del genere, come lo so...
Sì, vuol dire che non sai la regola base.
Vuol dire che non sei in grado di fare il tuo lavoro, voglio dire, non è un'interpretazione, un fallo di mano, un rigore, cioè qui è un'immagine, o sì o no, non è che c'è molto spazio ai commenti. Questo era un gol da annullare, l'avrebbe visto chiunque, lui non l'ha visto, è meglio che faccia altro nella vita, a mio modo di vedere. Però ripeto, anche Rocchi deve fare le sue valutazioni con più attenzione. Certa gente è surreale che siano ancora a dirigere delle partite o al VAR o in campo. Colombo, che fece disastro in Cagliari-Parma, è stato arbitro lunedì di Bologna-Torino e la Gazzetta dello Sport gli ha dato 4.5. Cioè anche questo combina disastri tutte le volte. Cioè, anche il designatore ha le sue responsabilità, è un po' come un allenatore che mette in campo sistematicamente un giocatore scadente e questo qui continua a sbagliare gol, ma la colpa è la tua che la metti in campo, non è colpa sua se non è capace. Quindi anche Rocchi secondo me ha gravi responsabilità, e sarebbe anche ora che gli arbitri a fine partita andassero anch'essi in conferenza stampa a motivare le loro decisioni, per rispetto dei tifosi che sono i veri clienti di questo movimento. E quindi questo gol convalidato è una forte mancanza di rispetto dei tifosi del Parma. Quindi che andasse Serra negli spogliatoi o in sala stampa, anche lui, a spiegare i motivi per cui l'ha annullato. Perché per una questione, ribadisco, anche di rispetto nei confronti dei tifosi, visto che anche gli arbitri sono dei protagonisti.
Ma no, chi compra un biglietto, insomma, vuole comunque vedere uno spettacolo regolare, poi può vincere una squadra o l'altra, ma questo è. E Luca, a chiusura di questo tema, faccio anche a te questa domanda. La società, tu eri presente in conferenza stampa, hai sentito Del Prato, hai sentito Pecchia, mi sembra che abbia scelto una linea precisa. Ha parlato col capitano, che ha avuto modo di dialogare anche con l'arbitro. Pecchia ha parlato abbastanza in maniera netta, ecco, dell'episodio, però poi non l'ha utilizzato, se no sembrava legarsi troppo a questo. La scelta del club la trovi corretta anche, insomma, in un momento delicato della stagione, prima della sosta natalizia?
Ma prima di tutto io credo che se il fatto di non parlare pubblicamente di certe cose non significa che la società non abbia detto niente.
Certo.
Io sono convinto che la società abbia fatto sentire la sua voce nelle sedi opportune. Non è che se uno non fa casino in conferenza stampa significa che gli va tutto bene, che sia tutto a posto. Questo deve essere chiaro. Ma c'è stata una frase di Pecchia, secondo me, molto, che poi ho riportato anche nel mio pezzo della Gazzetta di Parma lunedì, circa l'arbitraggio. Ci siamo già scottati una volta, il suo riferimento alla partita di Cagliari e al ritorno di quella sfida è fin troppo evidente, quindi Pecchia ha preferito glissare e parlare di altro per non cadere magari in situazioni che avrebbero potuto addirittura nuocere. La società, secondo me, non ha bisogno, ripeto, di fare confusione in conferenza stampa, perché comunque, a mio avviso, sicuramente quando si vuole far sentire la propria voce ci si riesce anche non pubblicamente, modo molto evidente.
No, è un discorso davvero chiarissimo, ci sta, anche perché Pecchi era stato anche pungolato, provocato un po' da Bianco proprio nel post-gara con una dichiarazione dietro l'altra, quindi diciamo che ha fatto bene non cadere nella trappola. Luca, a proposito di Pecchia, c'è qualche nostro ascoltatore che dice che non è stato molto convinto dalla formazione iniziale anti-Modena. Premesso che io mi aspettavo un Modena più aperto, con un gioco più propositivo, ecco, così era stato annunciato Bianco. Secondo te è stato sbagliato qualcosa nella scelta iniziale?
Ma dire che è stato sbagliato qualcosa non lo so, non mi permetto di dirlo, perché io non vedo gli allenamenti, quindi non ho i parametri adeguati per poter dire chi deve giocare e chi no. Sicuramente io dall'esterno avrei fatto altre scelte. Io sarei partito con Charpentier, perché in questo momento sta scalpitando e secondo me è un giocatore che merita di essere schierato, per quello che vediamo la domenica, perché è un giocatore che dà profondità, è un giocatore che dà più riferimenti in area di Bonny, che è un po' in calo e soprattutto non è un centravanti. Quindi lui è bravo finché vogliamo, perché è bravissimo, ma non è un centravanti. Quindi ogni volta che c'è da stare in mezzo all'area per ricevere un pallone, lui non c'è mai, quindi diventa difficile in questo senso. E poi non sono rimasto troppo convinto dalla scelta di Somm in mezzo con Bernabé davanti. Detto che a me Bernabé trequartista piace molto, però insomma si era trovata la formula giusta con Somm dietro
più avanzato.
La punta. Però sono tutti discorsi che sono assolutamente legittimi, condivisibili o meno, rispettabili, però dobbiamo partire dal concetto che il Parma senza quell'ingiustizia, secondo me, la partita l'avrebbe vinta al 200%, perché il gol l'avrebbe segnato, come peraltro ha fatto, ma nel caso di valutazione corretta di quell'episodio un gol sarebbe stato sufficiente. E adesso parleremo di una partita comunque positiva contro un avversario coriaceo, tutte le solite cose, e che come sempre viceversa gli episodi determinano anche le valutazioni.
No, assolutamente. È così. A proposito di avversario, c'è lo Spezia. Gianluca Zorlini prima ha detto una partita che può assomigliare magari a quella di Lecco, per il pubblico caldo, vicino, per lo Spezia che è comunque in difficoltà. Che ne pensi? Che partita ti aspetti?
Beh, lo Spezia è una squadra forte. Io così non mi spiego questo inizio di campionato così difficile, o comunque questa ripresa così lenta, perché anche la Cremonese ha avuto un inizio difficile, ma adesso si sta riprendendo. Lo Spezia invece vedo che sta ancora faticando parecchio, nonostante abbia una formazione importante con giocatori anche di categoria superiore. Io, ad esempio, ho Moro davanti, un giocatore che mi piace tantissimo, ma non solo lui. Mi aspetto una squadra diversa rispetto a quella che era con Alvini, perché Alvini è molto più giochista di D'Angelo, però è una squadra che ha le qualità sicuramente per mettere in difficoltà il Parma. È una squadra che comincia a essere veramente in difficoltà in classifica, quindi è abbastanza urgente che comincino a fare punti, quindi questo renderà la sfida sicuramente complessa. Io chiedo solo un arbitraggio normale, cosa ti devo dire? Dopo le ultime due partite chiedo solo questo, dopo è il Parma che dovrà giocarsela come sa.
Ti aspetti in questo caso invece Charpentier titolare, al di là di quello che vorresti tu, ecco?
Sì, al di là di quello che vorrei io me lo aspetto, perché secondo me Charpentier in questo momento dei tre attaccanti è quello che sta meglio. perché Čolak comunque è un buon giocatore, ma dei tre quello è un po' così, il più corpo estraneo dei tre. Bonnier in calo e Charpentier scalpita parecchio, insomma domenica ha sbagliato due opportunità, però insomma lui c'era. È chiaro che secondo me la squadra comunque con un uomo in area che ti dà dei riferimenti precisi riesce anche a muoversi meglio, insomma non credo che sia casuale il fatto che nel secondo tempo la squadra abbia spinto così tanto e sia stata così incisiva a livello di verticalizzazione di gioco per il fatto che ci fosse Charpentier. Anche questo è uno dei motivi. È un Charpentier che sta così bene, adesso sta effettivamente bene, io lo schiererei.
Luca, ti faccio una domanda di mercato, te la gira il nostro ascoltatore Lorenzo. Dice, visto che inizio settimana si è anche parlato insomma di Cercati, Boni, Benedigiac come i giocatori più osservati, e visto che voi a Calcio e Calcio, ricordiamo appuntamento domani sera alle 21, ne parlate spesso e volentieri, il nostro ascoltatore ti chiede: si sono messi in mostra quest'anno tanti elementi giovani, se malauguratamente non dovesse arrivare la promozione la rosa potrebbe essere smantellata in estate. Qui si va già molto avanti, però ecco, il ragionamento del nostro ascoltatore ci sta, ecco, nella logica di tifoso.
No, la domanda è molto pertinente, è un discorso che noi abbiamo già affrontato giovedì scorso. Io credo che se malauguratamente non dovesse arrivare la promozione questa squadra verrà rifondata, perché tanti di questi giocatori qui non rimarranno. Questo è evidente, non credo che avranno così ancora la possibilità di stare in Serie B, perché hanno dimostrato di essere giocatori comunque ambiti e di caratura superiore. Stiamo parlando di un qualcosa che tutti speriamo non accada, anche perché se tu viceversa riesci ad arrivare come tutti speriamo in Serie A, molti di questi giocatori potranno continuare la loro avventura.
Avviene il contrario, esattamente.
Per perfezionare la loro crescita. Io credo che fosse l'unico in questo momento che, così, ma è una mia sensazione personale, difficilmente rimarrà Parma, sarà Cercati, ma perché Cercati è classico, poi magari mi sbaglierò, ma io lo vedo il classico giocatore da Premier League, no? Giocatore che ha il fisico, la grinta, i requisiti che piacciono agli inglesi, e gli inglesi non è un mistero che siano tra i pochi che arrivano qui con la valigetta piena di soldi e ti offrono dei contratti molto importanti per i calciatori. A quel punto il Parma, se arriva, dovesse arrivare a una società che offre, che so, sto giocando in questo momento, dovesse arrivare la società che arriva e gli offre 2-3 milioni di euro al giocatore, a te una quindicina per il cartellino dello stesso, non puoi tenerlo, chiaramente per ovvie ragioni. E quindi, però, al di fuori di Cercati, che secondo me è il giocatore più ambito, molti di questi giocatori in caso di promozione potrebbero continuare qui la loro avventura.
Destino legato doppiamente al destino del Parma in questa stagione. Luca, grazie di essere stato con noi come sempre, ti ritroviamo domani sera a Calcio e Calcio alle 21.
A te, buon pomeriggio a tutti, grazie Alberto.
Grazie a Luca Ampollini con noi in collegamento, appuntamento 21 Calcio e Calcio, come sempre anticipato alle 20:50 domani sera l'anteprima che è casa Ferrari. Prima di chiudere un paio di messaggi, Davidone scrive: non prendetemi per matto, ma sono quasi sicuro che sabato perderemo il primato in classifica a favore del Venezia, contro l'Ascoli in casa mi aspetto una vittoria, ma forse è meglio così, agire nell'ombra rimanendo agganciati alla vetta per fare poi lo sprint vincente a primavera. Complottistico il ragionamento del nostro ascoltatore, però ha una sua logica, chiaramente, però non possiamo augurarci la sconfitta, quello mai. E, un altro ascoltatore invece torna sul rigore scandaloso concesso al Paris Saint-Germain, ma nessuno parla di quello concesso in precedenza per un fallo clamoroso su Hakimi. Diciamo quindi, al di là di entrare nel dettaglio della partita del Paris Saint-Germain che ci interessa fin lì, però ancora oggi in epoca di VAR gli episodi arbitrali decidono purtroppo ancora tante partite, come è accaduto in Parma Modena. Ringrazio Simonetta Colini in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.